Ad alta voce. Andrea Giordana legge Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas. Traduzione di Emilio Franceschini.
È facile immaginare dove e con chi Morrel avesse un appuntamento. Lasciato Montecristo, si incamminò verso la casa di Villefort. Noirtier e Valentin gli avevano accordato due visite la settimana ed egli veniva a godere dei suoi diritti. Arrivò che Valentin lo attendeva, inquieta e quasi smarrita, lo prese per mano e lo condusse dal nonno. «Ora», disse Valentin facendo segno a Morrel di sedersi accanto al vecchio e sedendosi lei stessa sullo sgabello dove riposavano i suoi piedi. «Ora, parliamo un po' delle nostre cose. Voi sapete, Maximilien, che il mio buon nonno aveva avuto per un momento l'idea di abbandonare la casa e di prendere un appartamento fuori del palazzo del signor di Villefort?»
«Sì, certo»,
disse Maximilien. «Mi ricordo di questo progetto e lo avevo anche decisamente approvato».
«Ebbene»,
disse Valentin, «approvatelo ancora, Maximilien, perché il buon nonno lo rinnova».
«Bravo»,
disse Maximilien.
«E sapete per quale ragione il nonno vuole lasciare la casa?»
Noirtier guardava la ragazza per imporle il silenzio con gli occhi. Ma Valentin non guardava Noirtier. I suoi occhi, il suo sguardo, il suo sorriso erano tutti per Morrel.
«Oh, qualunque sia la ragione che addurrà il signor Noirtier», gridò Morrel, «dichiaro che è buona».
«Il nonno», disse Valentin, «pretende che l'aria del Faubourg Saint-Honoré non sia vantaggiosa per la mia salute».
«Il signor Noirtier potrebbe realmente avere ragione», disse Morrel.
«Da 15 giorni trovo il vostro aspetto un po' alterato».
«Sì, un po', è vero», disse Valentin. «Il nonno è diventato il mio medico e siccome egli sa tutto, ho grande fiducia in lui».
Valentin sorrideva, ma c'era qualche cosa di triste e sofferente in quel sorriso. Maximilien, ebbro d'amore, la guardava in silenzio. Era bella, ma il suo pallore aveva assunto un tono ancora più chiaro. I suoi occhi brillavano di un fuoco più intenso del solito. E le sue mani, abitualmente di un bianco perlaceo, sembravano di cera un po' ingiallita dal tempo. Da Valentin, il giovane volse gli occhi a Noirtier. Questi osservava con quella strana e profonda intelligenza la ragazza assorta nel suo amore. Lui pure, come Morrel, scorgeva quelle tracce di una sorda sofferenza, sfuggite agli occhi di tutti, tranne che ai suoi e a quelli del suo fidanzato. Noirtier la seguiva con gli occhi e con visibile angoscia. Difatti il sangue saliva alla testa della ragazza e le sue guance si colorivano.
«Toh, è strano»,
disse senza perdere la sua allegria.
«Un capogiro! È dunque il sole che mi ha colpito gli occhi?»
E si appoggiò alla maniglia della finestra.
«Non c'è il sole»,
disse Morrel, inquieto più per l'espressione del viso di Noirtier che per l'indisposizione di Valentin, e corse presso di lei. La ragazza sorrise.
«Rassicuratevi, nonno», disse a Noirtier. «Rassicuratevi, Maximilien, non è niente. La cosa è già passata. Ma ascoltate. Non è il rumore di una carrozza quello che sento in cortile».
Aprì la porta, corse a una finestra del corridoio e tornò precipitosamente.
«Sì», disse, «è la signora Danglars con sua figlia che vengono a farci visita. Addio, fuggo, perché verrebbero a cercarmi qui, o piuttosto, arrivederci. Restate con il nonno, signor Maximilien. Vi prometto di non far nulla per trattenerle». Le due signore
entrarono nel salotto con la solennità di chi sta per fare un'importante comunicazione. E siccome fra persone dello stesso ceto la minima sfumatura è subito avvertita, la signora di Villefort rispose con la stessa solennità. Entrò in quel momento Valentin e le riverenze ricominciarono. «Cara amica», disse la baronessa mentre le due ragazze si prendevano per mano, «vengo con Eugénie ad annunciare a voi per prima il prossimo matrimonio di mia figlia con il principe Cavalcanti. Allora permettete che vi faccia le mie congratulazioni», disse la signora di Villefort. «Il principe Cavalcanti sembra un giovane di rare qualità». «Sentite», disse la baronessa sorridendo, «per parlare da amica, devo dirvi che il principe non fa presagire ancora ciò che potrà diventare. Ha in sé un poco di quella originalità che a noi francesi fa riconoscere al primo sguardo un gentiluomo italiano o tedesco, però sembra avere buon cuore, molta finezza di spirito e, quanto a ricchezza, beh, il signor Danglars sostiene che la sua sostanza sia più che ragguardevole. Questo è il suo motto». «E poi», disse Eugénie sfogliando un album della signora di Villefort, «aggiungete, signora, che avete una simpatia particolare per questo giovane?» «E», disse la signora di Villefort, «non ho bisogno di domandarvi se condividete questa simpatia». «Io?» rispose Eugénie con la sua solita serietà. «Oh, niente affatto, signora. La mia vocazione non è di dedicarmi alle cure di una famiglia o ai capricci di un uomo, quale che sia. La mia vocazione è di essere un artista, e perciò di essere padrona del mio cuore, della mia persona e dei miei pensieri». Valentin, sospinta da una parola nei suoi ricordi, era già con il pensiero nella camera di Noirtier, dove Morrel l'aspettava. Assorta in quella specie di contemplazione interiore, si era estraniata per qualche istante dalla conversazione. Le sarebbe stato perfino impossibile ripetere ciò che aveva detto pochi minuti prima, quando ad un tratto la mano della signora Danglars, appoggiandosi sopra il suo braccio, la riportò alla realtà. «Che c'è, signora?» disse Valentin rabbrividendo al tocco delle dita della signora Danglars, come ad un contatto elettrico. «C'è, mia cara Valentin», disse la baronessa, «che voi non state bene». «Io?» disse la ragazza, passandosi la mano sulla fronte che scottava. «Ma sì, guardatevi in questo specchio. Siete arrossita ed impallidita 3 o 4 volte nello spazio di un minuto. Infatti», gridò Eugénie, «sei molto pallida». «Ah, oh, non ti preoccupare, Eugénie, sono così da qualche giorno». E per quanto fosse dotata di furbizia, la ragazza capì che quella era una buona occasione per uscire. D'altra parte, la signora di Villefort venne in suo soccorso. «Ritiratevi, Valentin», disse. «Voi soffrite realmente e queste signore vorranno perdonarvi. Bevete un bicchiere d'acqua. Vi farà sentire meglio».
Valentin abbracciò Eugénie, salutò la signora Danglars, già in piedi per congedarsi, ed uscì.
«Quella povera ragazza», disse la signora di Villefort quando Valentin fu uscita, «mi preoccupa veramente, e non mi meraviglierei se la colpisse qualche grave malattia». Frattanto Valentin, con una specie di esaltazione a cui non sapeva dare spiegazione, aveva attraversato la camera del fratellastro Edouard, senza rispondere a un'impertinenza del ragazzino, e dalla sua camera aveva raggiunto la scaletta. Aveva già disceso tutti gli scalini, meno gli ultimi 3, e sentiva già la voce di Morrel, quando d'un tratto una nube le passò davanti agli occhi. Il piede irrigidito scivolò, le mani non ebbero più la forza di stringere il corrimano e, rasente la ringhiera, rotolò dall'alto degli ultimi 3 gradini. Morrel fece un balzo, aprì la porta e trovò Valentin stesa sul pianerottolo. Rapido come il lampo la prese fra le braccia e la adagiò su una poltrona. Valentin riaprì gli occhi. «Oh, quanto sono maldestra», disse con voce stanca. «Non so più dunque stare in piedi.
Dimenticavo che vi sono 3 scalini prima del pianerottolo. Vi siete ferita, Valentin?
Gridò Morrel.
Valentin guardò intorno a sé e vide il più profondo spavento negli occhi di Noirtier.
Rassicurati, nonno mio,
disse sforzandosi di sorridere.
Non è niente, non è niente. È che mi è venuto un capogiro. Ecco tutto.
Un altro capogiro, disse Morrel giungendo le mani.
Oh, riguardatevi, Valentin, ve ne supplico.
Ma no, no, disse Valentin.
Vi dico che tutto è passato e che non era niente.
Ora, lasciate che vi dia una notizia. Fra 8 giorni Eugénie si sposa. E fra 3 giorni vi sarà una specie di festa, un pranzo di fidanzamento. Noi siamo tutti invitati. Mio padre, la signora di Villefort e io.
Almeno a quanto mi è sembrato di capire.
E quando sarà il nostro turno?
Oh, Valentin,
voi che avete tanto potere sul vostro buon nonno, fate sì che vi risponda ben presto.
Così?
Domandò Valentin.
Voi contate su di me per rinfrescare la memoria del buon nonno?
Sì, gridò Morrel.
Mio Dio, fate presto! Finché voi non sarete mia, Valentin, avrò sempre timore di perdervi.
Oh, Maximilien, disse Valentin, ostentate troppa timidezza per essere quell'ufficiale, quel soldato che dicono non abbia mai conosciuto la paura.
E scoppiò in una risata stridula e dolorosa. Le braccia le si irrigidirono e si contorsero. La testa si rovesciò sulla poltrona e rimase come paralizzata. Morrel era stato colpito al cuore da un terribile ricordo. Il colloquio che aveva sentito fra il signore di Villefort e il dottore la notte in cui morì la signora di Saint-Méran. Gli tornava alla mente quei sintomi erano gli stessi che avevano preceduto la morte di Barrois. Nello stesso tempo gli sembrava di risentire le parole che Montecristo gli aveva detto. «Di qualunque cosa abbiate bisogno venite da me. Io posso molto». Più rapido del pensiero, corse dunque da Faubourg Saint-Honoré agli Champs-Élysées.
«Che cosa c'è dunque, Maximilien?» domandò il conte. «Siete pallido e la vostra fronte è madida di sudore».
Morrel cadde su una sedia.
«Sì», disse, «sono venuto in fretta. Ho bisogno di parlarvi».
«Dite pure», rispose Montecristo.
«Ascoltate, una sera mi trovavo in un giardino, nascosto dietro un gruppo di alberi. Nessuno immaginava che io potessi essere là. Due persone mi passarono vicino. Permettete che per ora io vi taccia i loro nomi. Parlavano a bassa voce, eppure non persi una sola delle loro parole, tanto mi interessava quel loro dialogo. Era appena morto qualcuno in casa del proprietario del giardino in cui mi trovavo. Una delle due persone di cui ascoltavo il discorso era appunto il padrone del giardino, e l'altra un medico. Ora, il primo confidava al secondo i suoi timori e i suoi dolori, poiché questa era la seconda volta in un mese che la morte piombava rapida e imprevista su quella casa che sembrava indicata da qualche angelo sterminatore alla collera di Dio.
«E qual era?» «Il parere del medico», domandò Montecristo.
Diceva che quella morte non era affatto naturale e che bisognava attribuirla a che cosa?»
«Al veleno». «Davvero?» disse Montecristo con quella leggera tosse che nei momenti di grande emozione gli serviva a mascherare sia il rossore, sia il pallore, sia l'attenzione con cui ascoltava.
«Davvero, Maximilien? Voi avete sentito tali cose?»
«Sì, caro conte, le ho sentite!»
E il dottore aggiunse che se si fossero rinnovati simili avvenimenti, si sarebbe ritenuto in obbligo di rivolgersi alla giustizia.
Montecristo ascoltava con la più grande calma.
«Ebbene», disse Maximilien, «la morte ha colpito una terza volta. e né il padrone di casa né il medico hanno detto nulla. E ora sta forse per colpire una quarta volta. Conte, a che cosa credete che mi obblighi la conoscenza di questo segreto?
Mio caro amico, voi dite che un angelo sterminatore sembra indicare questa casa alla collera del Signore. Ebbene, chi vi dice che la vostra supposizione non sia una realtà? Se è la giustizia di Dio e non la collera che passa su quella casa, Maximilien, voltate la testa e lasciatela passare. Chi vi dice che tutto ciò succederà di nuovo?
Succede, conte! Gridò Morrel. Ed ecco perché sono corso da voi.
Ebbene, che cosa volete che ci faccia, Morrel? Vorreste che avvertissi il procuratore del re?
Montecristo articolò queste ultime parole con una chiarezza e un accento così vibrante che Morrel, alzandosi di scatto, gridò.
Conte! Conte, ma voi sapete di chi vi parlo, non è vero?
Sì, mio buon amico. È una famiglia di Atridi. Dio li ha condannati ed essi subiranno la sentenza. Scompariranno tutti, come quei fraticelli fabbricati dai bambini con la carta piegata, che cadono gli uni dopo gli altri sotto il soffio del loro creatore, ve ne fossero anche 200. 3 mesi fa toccò al signore di Saint-Merin, 2 mesi fa a sua moglie, l'altro giorno a Barrois, oggi toccherà al vecchio Noirtier o alla giovane Valentine.
Voi lo sapevate?
Gridò Morrel in preda a un terrore tale che Montecristo trasalì. Lui, che sarebbe rimasto impassibile quando anche avesse visto cadere la volta del cielo.
Voi lo sapevate e non diceste niente!
E che mi importa? Riprese Montecristo alzando le spalle. Conosco forse quella gente. Devo perdere l'uno per salvare l'altro. In fede mia no, poiché fra il colpevole e la vittima non ho alcuna preferenza.
Ma io!
Gridò Morrel urlando dal dolore.
Io l'amo!
Voi amate chi? Gridò Montecristo balzando in piedi e afferrando le mani che Morrel alzava, torcendole verso il cielo.
L'amo perdutamente, l'amo follemente, l'amo come un uomo che darebbe tutto il suo sangue per risparmiarle una lacrima. Io amo Valentine Villefort, che in questo momento stanno assassinando. Mi capite? L'amo! E chiedo a Dio e a voi come posso salvarla!
Disgraziato! Gridò Montecristo torcendosi a sua volta le mani.
Disgraziato, tu ami Valentine! Tu ami quella figlia di gente maledetta!
Morrel non aveva mai visto una simile espressione. Né mai aveva visto uno sguardo così terribile lampeggiare davanti a sé. Il genio del terrore, da lui visto tante volte sia sui campi di battaglia, sia nelle stragi notturne di Algeria, non aveva mai irradiato davanti a lui bagliori più sinistri. Arretrò spaventato. Quanto a Montecristo, dopo quello scatto e quel grido, chiuse un momento gli occhi come abbagliato da lampi interiori, e si raccolse in se stesso con tanta forza che il suo petto, gonfio di rabbia, si vedeva a poco placarsi, così come si vedono dopo la burrasca placarsi sotto i raggi del sole i flutti agitati e spumeggianti. Quel silenzio, quel raccoglimento, quella lotta durarono circa 20 secondi, poi il conte rialzò la pallida fronte.
«Orsù», continuò il conte, «basta con il pianto, siate uomo. Siate forte, siate pieno di speranza, perché io sono qui e veglio su di voi».
Morrel scosse tristemente la testa.
«Vi dico di sperare, mi capite?»
gridò Montecristo. «Sappiate che non mento e che non mi sbaglio mai. È mezzogiorno, Maximilien. Ringraziate il cielo per essere venuto a mezzogiorno invece di questa sera o domattina. Ascoltate dunque quanto sto per dirvi. Morrel, è mezzogiorno. Se Valentine non è morta a quest'ora, non morirà più».
Nel frattempo, Villefort e d'Avrigny si erano precipitati a casa. Valentine era ancora svenuta e il medico aveva esaminato la malata con la massima cura e con un'attenzione particolare legata alla conoscenza del segreto. Villefort, sospeso alle sue labbra e al suo sguardo, aspettava con ansia il risultato dell'esame. Noirtier, più pallido della ragazza, ancora più ansioso di sapere di Villefort stesso, aspettava. Tutto in lui si faceva intelligenza e sensibilità. Infine D'Avrigny si lasciò sfuggire lentamente queste parole. «Vive ancora!»
«Ancora!»
gridò Villefort.
«Oh, dottore! Che terribile parola avete pronunciato!»
«Sì!»
disse il medico.
«Ripeto la mia frase! Vive ancora!»
«E ne sono molto sorpreso!»
«Ma è salva!»
domandò il padre.
«Sì! Perché vive!»
Nel momento in cui D'Avrigny entrava nella camera di Valentin, accompagnato dal signore di Villefort, un prete italiano, dall'aspetto severo, dalle parole calme e decise, prendeva in affitto, per uso personale, la casa attigua al palazzo abitato dal signor di Villefort. Non si poté sapere in virtù di quale transazione i tre locatari di quella casa sgombrarono 2 ore dopo, ma nel quartiere corse voce che la casa non fosse abbastanza sicura per via delle fondamenta che minacciavano di crollare. La qualcosa, però, non impedì al nuovo locatario di stabilirvisi con il suo modesto mobilio quel giorno stesso verso le 5. L'affitto fu fissato per 3, 6 o 9 anni con il nuovo locatario, che per decisione dei proprietari pagò 6 mesi anticipati. Quel nuovo locatario, che come abbiamo detto era italiano, si chiamava Giacomo Busoni. Furono immediatamente chiamati degli operai e la notte stessa i pochi passanti attardatisi per la strada videro con sorpresa i carpentieri e i muratori occupati a puntellare la casa pericolante. Alle 8:30 della sera, il salone di Danglars, la galleria attigua a questo, e le altre 3 sale di quel piano rigurgitavano di una folla profumata, attirata non dalla amicizia, ma da quell'irresistibile bisogno di ritrovarsi nei luoghi dove si presumeva accadessero delle novità. Si procedette alla lettura del contratto che la metà di Parigi, presente a quella cerimonia, avrebbe poi dovuto convalidare. Il notaio prese solennemente la penna fra le dita, l'alzò sopra la testa e disse:
«Signori, ora si sottoscrive il contratto!»
Il barone doveva firmare per primo, quindi il rappresentante del signor Cavalcanti padre, poi la baronessa, in seguito i futuri coniugi, come si dice nel pessimo linguaggio burocratico. Il barone prese allora la penna e sottoscrisse, poi il rappresentante di Cavalcanti padre. La baronessa si avvicinò tenendo sotto braccio la signora di Villefort.
«Amica mia», le disse prendendo la penna, «non è spiacevole? Un improvviso incidente sopravvenuto in questa faccenda dell'assassinio e del furto di cui il signor Conte di Montecristo per poco non è rimasto vittima, ci priva del piacere di avere il signor di Villefort. Credo di essere io la causa involontaria di questa assenza», disse Montecristo avvicinandosi.
Andrea drizzò le orecchie.
«Vi ricorderete», continuò il conte, «che fu in casa mia che morì quel disgraziato che era venuto per derubarmi e che, uscendo, fu ucciso, a quanto si crede, dal suo complice».
«Sì»,
disse Danglars.
«Ebbene, per recargli soccorso fu spogliato, e i suoi abiti furono gettati in un angolo da dove la polizia li raccolse, ma la polizia, sequestrando l'abito e i calzoni per depositarli al tribunale, aveva dimenticato là il panciotto».
Andrea impallidì visibilmente e si avvicinò piano piano alla porta. Vedeva comparire una nube all'orizzonte gravida di tempesta.
«Ebbene, oggi è stato ritrovato quel disgraziato panciotto, tutto coperto di sangue e lacerato in direzione del cuore.
Il mio cameriere, frugando con ribrezzo e precauzione in quella funebre reliquia, ha trovato un foglio in tasca. Era una lettera indirizzata. Indovinate un po' a chi?
A voi, barone.
A me,
gridò Danglars.
Oh mio Dio, sì, a voi. Sono riuscito a leggere il vostro nome sotto il sangue di cui il foglio era macchiato,
rispose Montecristo in mezzo allo stupore generale.
Ma,
domandò la signora Danglars guardando il marito con inquietudine,
in che modo ciò impedisce al signor di Villefort?
È cosa semplicissima, signora, disse Montecristo. Quel panciotto e quella lettera erano ciò che si chiama la prova del delitto. Ho inviato l'uno e l'altra al procuratore del re. Capirete, mio caro barone, che la via legale è la più sicura in materia criminale e poteva trattarsi di qualche macchinazione contro di voi. Andrea guardò fissamente Montecristo e si ritirò nella seconda sala.
È possibile, disse Danglars. Quell'uomo assassinato non era un ex forzato?
Sì,
rispose il conte.
Un ex forzato di nome Caderousse.
Danglars impallidì leggermente e Andrea lasciò la seconda sala e raggiunse l'anticamera.
Ma firmate dunque, firmate,
disse Montecristo. Mi accorgo che il mio racconto ha messo tutti in agitazione e ne domando perdono a voi, signora baronessa, e alla signorina Danglars. La baronessa, che aveva firmato, restituì la penna al notaio.
Signor principe Cavalcanti,
disse il notaio.
Signor principe Cavalcanti, ma dove siete?
Chiamate il principe. Avvertitelo che tocca a lui firmare,
gridò Danglars ad un cameriere. Nel medesimo istante un ufficiale di gendarmeria, posti due gendarmi alla porta di ciascuna sala, avanzava verso Danglars preceduto da un commissario di polizia cinto della sua sciarpa.
Chi di voi, signore? Domandò il funzionario. Si chiama Andrea Cavalcanti.
Un grido di stupore partì da tutti gli angoli della sala. Si cercò, si interrogò.
Ma chi è dunque questo Andrea Cavalcanti? Domandò Danglars quasi fuori di sé. Un ex forzato fuggito dal bagno di Tolone. E che delitto ha commesso?
È accusato,
disse il commissario con la sua voce impassibile,
di aver assassinato il nominato Caderousse, suo ex compagno di catena, mentre usciva dalla casa del conte di Montecristo.
Montecristo gettò uno sguardo intorno a sé. Andrea era scomparso.